sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop, in onda il sabato subito dopo il GR delle 15.30 fino alle 16. Un saluto da Luca Parena. Rapidamente vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Highlights possono essere riascoltate in podcast sul rinnovato sito di Radio Popolare. Quella di oggi, sabato 24 gennaio, è una puntata particolare dedicata interamente a un'intervista, a un incontro che abbiamo avuto nei giorni scorsi. È passata a trovarci in radio Francesca Klapcic, una delle migliori veliste in circolazione. Una campionessa che ci ha colpito per la sua forza tranquilla, l'abbiamo definita così. E allora adesso io vi propongo la conversazione insieme a lei. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi a Francesca Klapcic. Ciao Francesca.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie per questo regalo che ci hai fatto di essere qui a Radio Popolare a fare insieme questa intervista per Highlights, il nostro magazine sportivo. Francesca Klapcic è una delle più importanti veliste che abbiamo in Italia. Adesso so di rendere giustizia solo a una piccola parte della tua carriera, Francesca, giusto ricordando che hai nel tuo percorso due partecipazioni olimpiche, a Londra 2012 e a Rio de Janeiro 2016, e poi a un certo punto hai cambiato rotta nel tuo percorso velistico, sei passata dalle competizioni olimpiche alle regate d'altura, alle regate in equipaggio per l'oceano, e tra i risultati più importanti, il più importante immagino, hai la vittoria della Volvo Ocean Race 2022-2023. Francesca, tu sei qui a Milano per presentare il tuo libro Un'onda alla volta, che hai pubblicato pochi mesi fa insieme alla casa editrice Tea nel 2025, libro in cui hai raccontato insieme al giornalista Fabio Pozzo la tua storia, il tuo percorso personale e sportivo. Io partirei da un dato della tua storia personale che racconti, ecco, all'interno del tuo libro, cioè il fatto che tu vivi negli Stati Uniti adesso insieme a tua moglie, avete una figlia, Harriet, tua moglie Sally. Nominiamo gli Stati Uniti e intanto la prima cosa che viene da pensare in questo periodo è se li stai, come dire, vivendo per quello che hai la possibilità di fare quando sei a casa, in una maniera diversa rispetto a qualche anno fa, da quando hai iniziato ad abitare lì con la tua famiglia.
Ma guarda, innanzitutto noi viviamo un po' in quella che è una bolla all'interno degli Stati Uniti, ti dirò, Park City nello Utah, è un paesino di montagna, paesino per poi quanto riguarda comunque gli Stati Uniti, i paesini ce ne sono pochi lì, e comunque all'interno di uno stato come quello dello Utah, che è abbastanza ovviamente conservatore, però Park City e Salt Lake City sono un po' due bolle, diciamo, democratiche all'interno di uno stato sì, abbastanza conservativo, però ovviamente il posto, essendo di montagna, essendo un resort di montagna, anche comunque una struttura economica abbastanza agiata, quindi quello che vediamo un po' anche problemi sociali in altre città negli Stati Uniti, stiamo vivendo comunque momenti di tensione abbastanza alta nelle ultime settimane a Minneapolis o in altre città molto più grandi negli Stati Uniti. Noi personalmente non le viviamo dove stiamo noi, che non vuol dire comunque che ovviamente altre comunità all'interno comunque della nostra area soffrono un po' degli stessi problemi, però ti dico, siamo un po' privilegiate da quel punto di vista.
Non so se tu avevi scelto insieme a tua moglie gli Stati Uniti, vi aspettavate anche magari di poter condurre la vostra vita in un certo modo, insomma con un certo tipo di rispetto, di serenità, e adesso invece insomma Donald Trump, la sua amministrazione, tutto quello che sta capitando in questi ultimi mesi in qualche modo scalfisce un po' questa serenità.
Ma sicuramente io sono nata e cresciuta in Italia, come ben sappiamo, soprattutto per la comunità LGBTQI qui in Italia i diritti sono ancora relativamente limitati, il matrimonio, non c'è ancora matrimonio egualitario in Italia, sicuramente ci sono le unioni civili che ti garantiscono diritti relativamente simili, però negli Stati Uniti sicuramente i diritti sono un po' più allineati anche con quelli di coppie eterosessuali, per quanto soprattutto riguarda poi la tutela dei figli, che alla fine per noi è la parte più importante. E adesso ti dico, anche negli ultimi mesi, io personalmente non sono la madre biologica di mia figlia, Sally l'ha avuta, diciamo, per noi, per la nostra famiglia, e stiamo pensando di fare quella che si chiama la second parent adoption, perché al momento ovviamente i diritti sono garantiti, però abbiamo visto quello che è successo comunque con l'aborto e con altre leggi, anche a livello federale cose stanno cambiando in maniera abbastanza repentina, e ovviamente vogliamo salvaguardare i diritti di entrambe per quanto riguarda la tutela legale genitoriale per nostra figlia. Sono cose che magari anni fa con un altro clima politico e sociale magari non ci pensavi tanto, ultimamente ce ne pensi un po' di più, e sicuramente vogliamo fare degli step in modo da garantirci insomma quella tutela lì. Però comunque a prescindere da questo, penso che comunque anche in Italia ci siano ancora parecchi problemi da questo punto di vista, perché insomma la nostra scelta di vivere negli Stati Uniti un po' era dettata da comunque anche opportunità lavorative, e però un po' dettata anche dalla voglia comunque di creare una famiglia, di avere potenzialmente figli, come poi abbiamo avuto con Harriet, e per noi avere comunque una tutela un po' più stabile rispetto a quella che troviamo qui in Italia.
Veniamo anche al tuo ambiente, quello della tua attività sportiva alla vela. Una grande questione riguarda i cambiamenti climatici, e per voi che andate per mare, anni fa eravate quelli che per primi avete visto, ecco, iniziare a cambiare le cose. Adesso speriamo che la consapevolezza, ecco, almeno dei cambiamenti climatici stia diventando patrimonio condiviso da tutti. Per chi vive di questo sport, come si immagina questo mondo nel futuro di fronte a tutto quello che ci viene raccontato sul riscaldamento globale, l'innalzamento dei livelli del mare, l'impatto che questa cosa sta avendo sulle persone, l'inquinamento? Tu come guardi al futuro del tuo mondo?
Ma guarda, ti dirò che non voglio fermarmi un po' sulle banalità, no? Perché potremmo parlare di continui a vedere tanta plastica sulle spiagge, sui mari, quello lo sappiamo, lo vediamo tutti quanti, no? Vai in estate al mare, c'è la plastica ovunque. Quello che veramente penso abbia fatto aprire gli occhi a tanti di noi che viviamo il mare tutti i giorni sono i cambi climatici molto più sistemici. Riuscire a prevedere adesso la meteo è molto più complesso rispetto ad anni fa, perché anche i sistemi proprio grossi a livello mondiale stanno cambiando a livello meteorologico, e lo vediamo con gli uragani, no? Nella parte un po' più caraibica del mondo, ma in realtà anche noi che navighiamo con le barche e più o meno navighiamo in tutti gli oceani del mondo, spesso le tempeste che magari incontriamo sono o più forti oppure magari si spostano in maniera un po' più imprevedibile, che non è spesso semplice da capire attraverso i modelli. I modelli meteorologici spesso non sono affidabili, magari ti aspetti, non lo so, 15-20 nodi di vento, te ne ritrovi due e devi veramente gestire la parte meteorologica, un po' anche semplicemente guardando fuori e cercando di capire che cosa farà il tempo.
Ci sono fenomeni più estremi, più
estremi
ricorrenti
in tutte e due le parti del grande spettro, no? Vediamo come gli uragani spesso sono molto più potenti, molto più forti rispetto al passato, perché le temperature dell'acqua ovviamente stanno aumentando e quindi hanno tempo di creare con questa temperatura dell'acqua molta più potenza, molta più convettività. E poi dall'altra parte invece, per esempio nelle calme equatoriali o in altre parti del mondo dove di vento ce n'è già poco, ne vedi sempre di meno o è molto più imprevedibile.
E voi come vi adattate a questa situazione cambiata?
Non è semplice adattarsi, perché ovviamente spesso non è sufficiente, soprattutto col tipo di regate, barche che utilizziamo, non è sufficiente guardare il cielo, no? E mettere fuori il dito, capire del vento da che parte arriva.
Immagino di no.
E quindi ovviamente noi cerchiamo di usare tanto anche ovviamente la tecnologia, che ci permette di avere modelli, che ci permette di avere immagini satellitari. Negli ultimi anni sicuramente il metodo anche di come gestiamo la meteo è cambiato, perché usiamo molto di più dati reali, quindi immagini satellitari o il radar, e quindi tutti strumenti che ti permettono di capire, tra virgolette, in tempo reale quella che è la situazione reale, poi ovviamente fare un confronto con quella che è la situazione teorica e capire se c'è un trend nella differenza, no? Se vedi un trend costante dove la situazione teorica ti dà un certo vento e ce n'è sempre costantemente di meno, ti adatti sapendo che ce ne sarà di meno. Però non è semplice. Però penso che la parte veramente più importante da prendere da queste informazioni è il fatto che i cambiamenti non sono piccoli, sono cambiamenti veramente globali a livello di sistemi e fenomeni meteorologici globali, che sono ovviamente che derivano da, come hai ben detto, l'innalzamento delle temperature del mare, lo scioglimento dei ghiacci ai due poli, e le temperature anche comunque terrestri, no? Abbiamo un sacco di sboscamento in tante aree del mondo e gli alberi sono una grandissima protezione a livello di temperatura per quanto riguarda proprio la terra. E se iniziamo a tagliare alberi a destra e a sinistra, anche la parte terrestre ovviamente ne soffre e le temperature aumentano. E sono fenomeni che poi nel piccolo creano magari fenomeni locali, ma se guardiamo veramente al grande schema del nostro pianeta Terra, sta creando degli effetti enormi.
Siamo partiti dagli Stati Uniti di Donald Trump, siamo venuti ai cambiamenti climatici e a tutte le difficoltà, ecco, che questi comportano per chi fa vela. Forse c'è una correlazione tra queste cose e il brano che ti abbiamo chiesto di scegliere, Francesca, ce lo vuoi presentare tu?
Ma è un po', penso che sia qualcosa un po' niche, indie, una roba anglo-francese.
Vai col titolo.
Si chiama Pandora Box, che mi sembra adeguato.
Vaso di Pandora, sì.
E di Isaac Delusion.
Ce l'ascoltiamo, poi torniamo qui su Highlights.
Bottom of me, the Pandora's box, a box. world on mon cœur, showing what I hide. Fire, where demons are trapped, buried in the shade of my memory.
Pandora's Box, Isaac Delusion, Francesca Klapcic, sei qui, nostra ospite per parlare del tuo libro, Un'onda alla volta. Non ti ho chiesto niente di questo titolo, che cosa racconta di te?
Ma l'idea è nata da un po' il concetto un'onda alla volta, è come dire un po' un passo alla volta, no? E spero che questo libro sia veramente preso un po' non come una storia solamente di sport, ma anche come una storia di vita e un po' l'intreccio tra quello che ho fatto nella vela, nello sport ovviamente, ma anche un po' i miei interessi per quanto riguardano la parte comunque sociale del nostro mondo e un po' anche può mostrare di vulnerabilità nel raccontare anche la mia storia personale, che insomma spesso tanti sportivi magari non raccontano o lasciano un po' alle spalle. E un'onda alla volta era l'idea di integrare ovviamente l'amore per il mare, il lavoro con cui faccio anche comunque sul mare, con questa idea dei piccoli step, no? Di tante piccole opportunità o tanti piccoli treni che mi sono passati davanti nella vita e in certi momenti sono riuscita magari a prendere per riuscire a fare quello che poi è stato lo step successivo nella mia vita professionale e anche privata.
Di treni ne hai cambiati molti, tra l'altro, nel tuo percorso. Ci racconti qualcosa di quello che stai vivendo in questi anni, dopo che per un bel po' di tempo, nella prima parte della tua carriera, ti sei confrontata con specialità diverse da quelle invece in cui ti stai cimentando oggi?
Ho iniziato la mia carriera su barche relativamente piccole, un po' come succede a tanti velisti, a tanti sportivi, e le Olimpiadi che ho fatto a Londra le ho fatte con il Laser, che è una barca singola di 4 metri, e poi sono passata al 49er FX in coppia con Giulia Conti, e una barca molto competitiva dove eravamo in due a bordo, a velocità abbastanza alte. E poi ovviamente lo step da quel tipo di barche lì alle barche su cui navigo adesso è stato veramente un passo molto grande, perché io lo chiamo un po' campeggio in oceano, perché passi da navigare tutti i giorni con l'obiettivo ovviamente chiarissimo di cercare di far bene alle Olimpiadi, ma torni a casa tutte le sere, dormi in un bel letto comodo con una doccia calda, un bel pasto a tavola, e arrivi poi alla Vela Oceanica, dove le comodità a bordo sono praticamente nulle, passi tante ore, tanti giorni in mare, e mangi cibo liofilizzato, non c'è il bagno, non c'è la doccia, non c'è nulla, e semplicemente anche proprio a livello di adattarsi a quel tipo di attività così diversa è stato veramente un passo abbastanza impegnativo, che a me piace, e per me la Vela Oceanica veramente rappresenta tutta la parte di sport e anche di vita che mi appassiona, e sport ma anche avventura, il fatto di passare tanto tempo all'aperto in un elemento molto, molto forte di cui spesso non hai controllo, anzi a livello di esseri umani non avremo mai il controllo dell'oceano, e per me quel tipo di rapporto con sia con lo sport ma anche proprio con l'ambiente intorno a me è un rapporto bellissimo che ritrovo anche in montagna dove adesso vivo.
Hai anzi deciso di rilanciare, perché dopo aver partecipato e anche vinto la Volvo Ocean Race, adesso ti stai preparando per la Van de Globe. Dici qualcosa su cos'è questa gara, perché uno si atterrisce solo a leggerla, invece tu per cosa ti stai preparando adesso?
Il Van de Globe è il giro del mondo in solitario, senza assistenza e senza scali. Quindi parti da questa cittadina in Francia, nella parte ovviamente atlantica della Francia, che si chiama Les Sables d'Olon, poi vai a sud, crossi l'Equatore, lasci Capo di Buona Speranza a sinistra, lasci l'Australia a sinistra, lasci Cap Horn a sinistra e risali poi l'Atlantico per ritornare a crossare di nuovo l'Equatore, e dopo una settantina di giorni, sperando di ritornare nella regione del Vendée, da cui proprio deriva il nome della regata, che è il Vendée Globe. Questa regata si fa ogni 4 anni, ha un po', diciamo, il ricordo del ciclo olimpico, perché comunque per prepararla ci vuole molto tempo, e in più anche proprio per recuperare dopo una regata del genere ci vuole quasi 1 anno e mezzo, sia a livello fisico che mentale.
Tu adesso a che punto sei della tua preparazione guardando alle qualificazioni per il 2028?
Io sono relativamente all'inizio, nel senso che comunque quel nostro progetto con 11 Hour Racing l'abbiamo lanciato solamente pochi mesi fa, e ho fatto la mia prima regata con i colori del progetto nuovo a fine ottobre, che era la Transat Café L'Or, con cui poi abbiamo fatto anche un bel risultato, perché siamo arrivati secondi alla fine della transatlantica, e ogni regata che facciamo a livello di team mi permette di raccogliere comunque punti per poi qualificarmi per il Van de Globe. Quest'anno la stagione è molto focalizzata sulla parte in solitario, quindi farò molte regate da sola, a prescindere poi dai punti, è un modo per me anche per raccogliere esperienza e per capire veramente come gestire la barca da sola, perché è una bestia diversa rispetto a quando navighi in equipaggio, e comunque per costruire anche un bel calendario di regate che permetta di avere veramente tante miglia di esperienza prima di partire per il Van de Globe.
E noi allora ti auguriamo ogni bene, Francesca Klapcic, per questa nuova avventura per cui ti stai preparando. Ti ringrazio davvero tanto per essere stata qui oggi negli studi di Radio Popolare. Ricordiamo allora il tuo libro, Un'onda alla volta, pubblicato con la casa editrice Tea. Grazie allora, Francesca.
Grazie a tutti. Ciao.
Si chiude così questa puntata particolare di Highlights. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso orario, stessa radio. Un saluto da Luca Parena, ciao!